Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento Filo Diretto. Questa mattina parliamo di un tema che è un tema per noi estremamente importante, il tema cardine della nostra esistenza. Parliamo della radio, ma pensate cosa sarebbe stato un mondo senza la scoperta, l'invenzione della radio. Qualcuno dice è stata scoperta il modo di poter far viaggiare le onde radio e trasportassero i nostri segnali, come in questo momento sta succedendo, per arrivare alle vostre orecchie. È stato, ovviamente sapete, il padre Guglielmo Marconi. È stata una cosa che ha cambiato il volto dell'umanità. Ogni anno c'è la giornata mondiale della radio, quindi l'UNESCO indice questa giornata, e noi ne parliamo perché ad Arezzo abbiamo uno dei posti più meravigliosi che esistono sicuramente in Italia, ma anche oltre, che è il Museo dei Mezzi di Comunicazione. E noi abbiamo qui in studio, e do il buongiorno al caro amico e professor Fausto Casi.
Buongiorno. Ciao, a te, Fausto. E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui a rappresentare appunto questa giornata.
Sei d'accordo con quello che
sarà
detto,
domani? Perfettamente radio, d'accordo. Senza radio io niente. Io insomma ci marcio dagli anni 60 in poi, come professionista insegnante di radiotecnica, che quindi ancora si faceva la tecnologia a valvole, ecco. E che oggi è dimenticata quella, ma è dimenticata anche quella successiva, transistor.
Ascolta,
è
dimenticata quella. Ma si prova un attimo con te a pensare, tanto
sì,
siamo in un salotto,
certo,
che
sì.
Che sarebbe stato il mondo senza radio? Cioè, che avremmo fatto? Le bandiere, i segnali di fumo,
ovviamente i sistemi di comunicazione l'uomo l'ha sempre cercati.
No, perché oggi se ne dimentica.
La prima comunicazione è la voce, quella che sto facendo ora, che io e te da distanza di 3 metri ci sentiremo lo stesso, anche senza l'uso dell'elettronica microfonica o di altoparlante di cuffie. Per cui questo è stato il primo sistema. Quando l'uomo si è allontanato ha cercato sempre di ricomunicare con che cosa? Prima con i segnali di fumo. Tant'è vero che sappiamo, all'epoca in cui ero bambino, che andavamo al cinema raramente, perché i soldi ce ne erano pochi, però c'erano gli indiani che trasmettevano le loro impressioni da una montagna all'altra. Lo stesso i romani, anche addirittura avevano inventato già nel secondo secolo avanti
Cristo. Cosa poteva essere, Fausto?
Il sistema,
una sorta di alfabeto Morse,
alfabeto sì alfabeto, che era alfanumerico, devo dire, perché trasmettevano i loro segnali traducendo nel loro linguaggio, quindi siamo i punti e linee, oppure le parole secondo la grandezza della nube. E queste cose qui poi sono andate nel Medioevo. Siamo arrivati all'Ottocento, alla fine del Settecento, quando si è creato una sintesi di questi segnali, che potevano essere verbali oppure visivi, e verbali ovviamente da lontano ancora non ci siamo, però quelli visivi sì. E quindi c'è stato Claude Schaap, che nel 1792 ha brevettato addirittura un suo sistema con dei bracci che sono stati appesi a una sistema di croce movibile, e secondo la posizione di questi bracci della croce erano trasmessi delle lettere dell'alfabeto.
Ma che spettacolo! Quelli luminosi anche, però, le navi con le luci.
Esatto,
no?
lo facevano ora anche con l'alfabeto Morse, ma prima ancora lo facevano soltanto con i rumori, più che altro. Quindi c'era la sirena della nave che accostandosi nei posti dove erano pericolosi per le nebbie, e che per farsi dare la presenza emettevano, c'era un addetto marinaio a questa tromba che era pneumatica e meccanica, che faceva cadenzata ai secondi per mezz'ora, poi dopodiché ricominciava.
Ma pensa che storia, no?
Comunicazione
però
acustica.
Tutto questo avevano i limiti fisici di quella che era la trasportabilità dell'aria per il suono, la visibilità ottica per la luce e così via.
Si tratta di portate visive o acustiche, così.
Quindi è stata sicuramente una grande scoperta la radio, che ci ha portato anche una cosa molto democratica. Tu lanci un segnale e tutti possono riceverlo. Oggi su internet non è così, perché oggi noi ci vogliamo anzi ci sta portando questa, dimmi se sei d'accordo, tutta questa tecnologia web, il mondo, sì, i selfie, quello che vuoi, ci portano comunque al di là di tutto a dimenticare questa cosa, che la radio è democratica, va su tutti, non la fermi.
A dimenticare anche che senza questo motivo che è passato dal punto di vista democratico, come si dice, umano, la telegrafia senza fili è stato il primo, la telegrafia con i fili è stato il primo sistema, diciamo così, di comunicazione globale per più persone, perché già nel 1865, quindi a 20 anni circa dall'invenzione della telegrafia di Samuel Morse, è venuto fuori che era stato fatto il collegamento transoceanico, 3500 chilometri di cavo,
quindi pensate,
di cavo,
pensate
delle opere che si dice che erano quelle egizie, si dice che erano anche quelle greche o romane, ma anche quelle moderne del secolo passato, oramai si tratta di un secolo e mezzo fa, che però hanno collegato il vecchio continente con il nuovo continente. Ecco. Questa è stata la prima cosa.
E voi pensate, capito, questa storia, no? Perché dobbiamo riflettere, cari amici, perché uno può anche dire, ma io non mi intendo di onde radio, non mi intendo, ma per carità, però per la gente comune, pensate cosa abbia voluto dire, poter dire, e in qualche modo poter portare i nostri segnali, la tua voce, le nostre voci, i nostri video, in giro e collegarsi sempre più, avere più la possibilità di comunicare, perché questo è importante.
Certo,
no?
Certo.
Perché abbiamo fatto questo passaggio? Perché secondo mio giudizio, ma penso anche per l'UNESCO, che è patrimonio dell'umanità,
esatto, noi facciamo da 15
questa
anni
giornata per questo motivo, per ricordare quanto è importante, e poi farlo con il professor Fausto Casi, che è il curatore scientifico del MUMEC. Sapete che ad Arezzo, ormai penso lo sanno tutti, abbiamo uno dei centri, un museo gestito da Valentina Casi, che è il direttore, dove ci sono i mezzi di comunicazione, oltre le radio, ma anche i mezzi di comunicazione.
Quindi tutta la storia.
Tutta la storia, una cosa che è meravigliosa.
Gli sforzi
e allora uniamo a questo evento che si terrà proprio domani alle ore 10, 13 di febbraio, ci sarà questo evento inserito nella quindicesima giornata mondiale della radio. E tu dici, il mondo in tasca, tu usi sempre questa cosa, però qualche volta hai detto la radio in tasca.
L'ho sentita, no, io sono partito col concetto degli anni 80 di collegare la mia collezione, che facevo già da oltre 20 anni, con questa sintesi in un libro che si chiamò allora Il mondo in casa, perché
il
ancora negli anni 70 e 80 la gente aveva ancora la radio, magari quelle grandi che erano a transistor, ormai ovviamente modificate dal punto di vista anche tecnologico, ma ancora la radio era in casa e la gente ascoltava quella. Negli anni 50 parlo, poi dopo gli anni 60 in poi è arrivata la televisione dal 54, diciamo così, ufficiale, e che quindi ha trasformato anche qui la comunicazione, che era oltre che acustica anche visiva.
Anche visiva.
Esatto. Però le due cose sono andate in parallelo, e non è che la televisione ha distrutto la radio come comunicazione, no, si sono accompagnati entrambi, come del resto oggi, che te gestisci una radio, la bellissima Radio Fly, e che è collegata anche con il video.
Esatto. E quindi la tecnologia, i tempi li devi comunque cavalcare.
10 anni fa,
no?
Quando è nata Radio Fly, per esempio, credo che ancora...
Ma se ne usava meno di video.
Ecco, la video ancora non
era
così
però
importante.
Però, una cosa che vorrei il tuo parere, il recente apagon spagnolo, il blackout...
Sì.
Ha messo in luce la criticità di questo mondo interconnesso. Ve le ricordate queste riprese fatte della gente che era a sedere sui tavolini, cioè tutti intorno a coloro che avevano una radio, che ascoltava, perché si era fermata la telefonia, si era fermato internet, si era fermato tutto, la radio, che quelle emittenti lì avevano i gruppi elettrocini, ovviamente con le piccole radioline sapevano le notizie. È stata favolosa anche in un dibattito. Quindi, della TV avevano la radioliina lì,
se non c'era la possibilità di avere l'onda media, perché ovviamente la stazione era stata impedita da circostanze meccaniche, e c'era anche l'ascolto delle onde corte, addirittura delle onde lunghe da un altro paese magari, quindi c'era sempre il sistema di contattare
noi
l'uomo.
Lo sai che in Italia l'abbiamo levata, vero?
Certo, le onde medie oramai non esistono.
Esistono
al nostro museo, perché io ho ricostruito un piccolo trasmettitore, anzi un adattatore dalla modulazione di frequenza in onde medie. E con le onde medie, con un apparecchio in onde medie, anche la radio galena.
L'hai lì dentro?
Sì, sì, certo, no, lo facciamo.
Ma non è che hai fatto come quando hai fatto la cabina del Titanic, no?
No,
perché sapete che Fausto, ormai è passato il tempo, ma mi sa che un po' di televisione l'ha messa al buio all'intorno.
Sì, penso di sì, forse anche qualche computer. Vabbè, però ormai cosa fatta?
Cosa fatta?
Però è sempre tutto pronto, l'apparecchiatura per ricostruirla in tempi giusti, diciamo così, che il museo avrà la possibilità, diciamo così, di ricevere per rimontarla così come è stata montata nel 2012.
Me la togli una questione, me l'hai detto l'altra volta, ma siccome non me lo ricordo, te lo richiedo.
Sì.
Ma come ti è presa l'idea di ricreare la cabina di trasmissione del Titanic? Perché? La radio, quella radio.
Sì, di sì, perché com'è? Siccome nella mia biblioteca, che si tratta di 20.000 volumi oramai, tutti tesi alla storia delle comunicazioni, quindi c'è anche quella fonica dei grammofoni. In una rivista americana mi è capitato di avere, una rivista degli anni 20, gli schemi che Marconi utilizzò nel Titanic, perché era tabù, diciamo così, anche entrare dentro la cabina del Titanic.
Era proprio una cosa.
Ci entravano due personaggi che erano i due telegrafisti, che si intercambiavano 12 ore ciascuno, e più c'era il comandante, che aveva il potere, ovviamente il dovere anche di andare per certe cose, eccetera. Come c'è andato quando si è affondato.
Mi fai riflettere su come era tutelata la radio.
Quindi
no,
nessuno sapeva che tipo di impianto era, perché era un brevetto, ma era chiuso anche. E quindi che succede? Che avendo ora, dopo ovviamente scaduto il brevetto, perché la nave era affondata, tutte queste cose, in una rivista americana ho ritrovato tutti gli schemi.
Ma le parti come
io avevo tutti gli elementi,
componenti.
Certo, tutti i componenti dell'inizio del Novecento.
Che spettacolo!
Che messi insieme con sistema filare, così come era indicato in quella rivista, io ho ricreato la cabina con le stesse misure, uguale, identica a quella che era la cabina
che venne giù quelli del comune a dire: Fausto,
sì,
ma che fai?
Sì, che state facendo, sì, esatto. Quindi,
va bene.
Però devo dire che è un grande successo, perché anziché 2 mesi di mostra è stata prorogata di 6 mesi.
Veramente una bella cosa.
Ma sono venuti anche dall'America a vedere, perché è stata pubblicata questa cosa con gli elementi naturali e originali. È stata pubblicata anche in riviste inglesi o americane.
Quindi pensate che razza di gioielli che abbiamo ad Arezzo, gioiello inteso ovviamente nel suo insieme, questo il Mumec. Allora andiamo sul tema di domani. Da Marconi al Pod, se io sto mettendo ovviamente il volantino, e vediamo Mumec, Musei e Mezzi di Comunicazione, interverranno le parti istituzionali, vediamo, tra l'altro c'è anche Marco Meacci, che è il presidente del CORI,
esatto, e che verrà a fare il suo saluto, perché
Lucia Tanti, il sindaco non c'è Luigi Abeci, presidente del club per l'UNESCO di Arezzo,
esatto, e Gasparrini per il club UNESCO di Firenze, che sono i due insieme a quello di Torino che gestiscono diciamo così, approvano le iniziative che noi facciamo come museo, relative proprio a giornate che sono previste insite nell'UNESCO. E quindi che succede? Che Arezzo, che si presenta molto bene per quanto riguarda tutti i materiali, è stato scelto dall'UNESCO nazionale per fare domani questa giornata, che avrà interesse ovviamente alle quali parteciperà.
Tanto ci saranno anche gli studenti.
Esatto,
vedo.
Sì.
Vedo una figura che non so se l'ho conosciuto come radioamatore, però Andrea Ferrero, presidente nazionale dell'AIRE, l'Associazione Italiana per Radio d'Epoca.
Di Torino,
vogliamo ricordare il presidente scomparso?
Sì, c'è stato Nero Neri che è stato l'ultimo presidente che è ora scomparso.
Ti ricordi, io ho partecipato con
certamente,
lui,
certo,
che bello,
sì, sì. E che è quello che mi ha sostituito quando io ho fondato l'AIRE nel 90.
Esatto.
Nel 2000 ho dato le dimissioni da presidente e è stata sostituita la mia figura con quella di Nero Neri, che ricordiamo molto, diciamo così, volentieri per quello che lui ha fatto per tirare avanti l'associazione. E comunque ancora è in grado di essere molto attiva, e per cui Andrea Ferrero è l'attuale presidente, che verrà a dare un saluto per giornata mondiale.
Il tema, il titolo Da Marconi al Podcast, racconta un po' anche quello che abbiamo detto, la tecnologia che
certamente
comunque sta avanzando, e quindi è avanzato,
e
ovviamente
parliamo
bisogna
di un altro salto di tecnologia,
un
che
altro
è quello
salto
dalla telegrafia con i fili siamo passati alla telegrafia senza fili.
Però noi non dimentichiamo la radio,
no, appunto il broadcasting deriva da questo, la telegrafia senza fili, che diventa broadcasting negli anni 20. Quindi, dopo...
va bene, allora io ricordo sempre e ringrazio pubblicamente Fausto Fausto Casi e Valentina Casi, che è la direttrice, perché voi sapete qui a Radio Fly ci hanno onorato di lasciare qui incomodato, diciamolo, sì, non sì, me l'hai regalato,
ma sono del museo,
no quindi. No, ecco, quindi però c'è un bellissimo microfono del 1925 che quando vedete le trasmissioni dal palchetto è lì bello sopra Arezzo, si vede in primo piano, e una radio anche quella, una delle prime anni Mignon 50, anni 50
della Marelli, tutta esatto, italiana anche
quindi
quella,
pensate sì, che cose belle. Bene, senti, l'ultima cosa ti chiedo, ora io entro un po' a capire, no? Ma ascoltami Fausto, ma tempo fa Manzara ha parlato che insomma il posto è stretto, la roba ce n'avete tanta,
sì, sì,
l'avete messa bene, tutto quello che volete, però c'è anche tanta roba che rimane un pochino stretta. Ma non si parlava di andare allo stabile ex Banca d'Italia? Io mi ricordo se ne interessò anche l'assessore.
Io credo che se ne possa parlare ancora, perché rimane valida una delibera. Prima un atto di indirizzo del Consiglio Comunale che all'unanimità
c'era qualcosa di qualche anno fa.
Ha proposto alla Giunta Comunale questo passaggio, diciamo così, di sede tra quella attuale, che era già provvisoria con Lucherini, con il sindaco Lucherini quando si è aperto il museo, e che doveva essere cercata una collocazione diversa. La collocazione diversa la giunta attuale l'ha trovata nella ex Banca d'Italia e quindi dedica questo stabile, che è di proprietà del comune, alla gestione, diciamo così,
a che punto siamo?
Siamo al punto che c'è stata questa delibera, poi non è stato fatto quasi niente, è stato liberato perché questo palazzo
va ristrutturato
perché ci sono delle leggi oggi che sono quelle relative ai vigili del fuoco, relative all'ASL,
che non sono confacenti
con quella costruzione del 500, per cui un solaio che era brevettato per un carico di 300 kg si parla di 600 kg, perché se no non si può avere il consenso dell'ASL o dei vigili del fuoco per poter
essere
adattato.
E come fai a ristrutturare cose così?
Va ristrutturato così. È stato fatto un progetto dal comune, quindi da questa amministrazione.
Con i soldi del PNRR non si poteva fare questa cosa?
Secondo me sì, però dicono di no, non so perché.
Ha visto, si è fatto le piazze, che
sì,
magari
appunto, si è fatto tante cose.
No, io non è la mia polemica,
comunque,
però insomma, siccome questa qui è una realtà bellissima che abbiamo solo noi, mi sembra c'è una realtà simile a Torino, dimmi se sbaglio.
No, a Torino c'è il Museo del Cinema, che è una cosa diversa. Noi collaboriamo strettamente con questo museo. Perché non vogliamo fare il Museo del Cinema ad Arezzo. Esiste una compagine molto forte sulla tematica del cinema o del precinema, anche di come l'uomo è arrivato a creare la comunicazione visiva. Insomma, quindi, ma a Torino c'è sempre il Museo della Rai, che è il museo della radio,
però
è solo museo della radio, con il quale collaboriamo anche con
esatto,
questo.
Insomma, una cosa come questa ce l'abbiamo noi, insomma.
E quindi sui mezzi di comunicazione, i 2000 pezzi esposti, più gli altri 5000 che sono nei magazzini, sono pronti per essere esposti anche quelli, oppure una parte di quelli, eccetera, sono tutta a disposizione di fare veramente un museo che sia di valenza a livello internazionale, perché a questo punto la Regione Toscana ci ha riconosciuto come museo regionale, siamo di valenza regionale, su 600-700 musei che siamo in Toscana, soltanto 100 sono quelli riconosciuti dalla regione, e noi siamo fra quei 100.
Ci sarà un
biglietto da visita che non ci fa nessuno.
Dov'è un museo così?
In più, insomma, a livello nazionale collaboriamo con il Ministero dei Beni Culturali, perché quando si è fatto, per esempio, 2 anni fa Marconi 150, perché erano i 150 anni dalla nascita dei Marconi del 1874, praticamente noi siamo stati incaricati, o siamo rientrati nel circuito, diciamo così, operativo di questo comitato Marconi 150 per tutto l'anno e con tutto il 2025.
Le credenziali ce le abbiamo tutte,
tutte
i crediti,
ce l'abbiamo,
insomma,
perché anche il museo, anche il ministero ci riconosce.
Però Fausto mi sa che ora devi aspettare la prossima amministrazione,
ovviamente,
perché questo ormai è a scadenza,
sì,
dispiace, vabbè,
però
c'è una delibera, un atto di indirizzo, però insomma
è finito lì, è rimasto lì.
Evidentemente,
no, c'è anche questo progetto di massima che porta a una valutazione di restauro abbastanza consistente, per il quale progetto la Regione Toscana era disposta a inserire anche una collaborazione.
Ho capito.
Cosa che non
e noi speriamo che tutto questo, insomma, che in qualche modo Arezzo si valorizzi ancora di più, anche se il posto dove sei centrale lì è bello.
Noi ce la mettiamo tutta,
è vero, certamente. No, insomma, perché di là siamo in discesa.
Noi lì abbiamo, ma comunque sì, è tra
Piazza San Francesco
e la piazza, in mezzo, la piazza grande. quindi saremo collocati anche lì.
Ci saluta un radioamatore, Nosano Anastasi, quindi siamo radioamatori. Tu pensa, Rosario, che lui, se noi dovessimo definire, dargli una definizione a Fausto, al professor Fausto Casi, lui è Guglielmo Marconi d'Arezzo, ecco, punto.
No, sono amico di famiglia, della famiglia Marconi.
Quindi voglio dire, ma di che parliamo?
Va bene. Anche l'altro giorno.
Allora, ricordiamo questo appuntamento, Fausto, io domattina purtroppo sono qui, non potrò partecipare. Da Marconi al podcast, 13 febbraio 2026 al MUMEC, via Ricasoli 22 ad Arezzo, Museo dei Mezzi di Comunicazione. Ci saranno ovviamente tutte queste persone che Fausto vi ha detto. Ringraziamo Valentina Casi, che tra l'altro è la conduttrice.
Certamente, insomma, manda i saluti a tutti, anche agli ascoltatori.
E noi salutiamo anche il suo piccolino. Perché diciamo che vabbè, ha avuto qualche tempo fa ora, quanto è passato?
Sette mesi,
ecco, quindi complimenti Valentina. Sì. E tu,
Lorenzo,
come al solito,
saluti,
che sarà un futuro radiomatore.
Sicuro, già comincia.
E poi l'ultima cosa che diciamo, perché Fausto, come al solito, è sempre così gentile, non viene mai senza niente nelle mani.
È una cosa legata anche alla giornata di domani. Perché
io ti metto in primo piano sulla telecamera.
Grazie, ecco qua. Questo è il testo che io ho scritto proprio
le origini del
facsimile.
Vediamo se questa telecamera non ce la faccio.
Utilizzato fino a 20 anni fa, è stato sorclassato da che cosa? Da internet e basta. Quindi ha buttato questo nella spazzatura. E io, che sono andato a ricercare nelle mie collezioni questi materiali che sono qui in fotografia e che domani saranno esposti lì nella sala dell'auditorium, perché è il primo sistema di fax del 1930 che è stato utilizzato da Leyer. Allora
nel 1930 c'era il fax,
questo è il primo fax con i materiali che sono che sono originali di quell'epoca e che rispondevano a una trasmittente come questa che mandava immagini fisse.
Figurati.
E che mandava immagini fisse con un sistema di sincronismo, e quindi già c'era il sistema di sincronismo che un francese ha ideato, un certo Edouard Bellin, un ingegnere, e che ha brevettato prima nel 1904 come apparecchiatura da mettere con le linee telefoniche o telegrafiche, e mandava segnali con sistema Morse, con punti e linee, e ricostruivano questa immagine. Poi, che è arrivato nel 1914, ha modificato il suo brevetto e l'ha messo con il wireless, con il broadcasting.
Figurati,
quindi,
che spettacolo.
In aria c'erano queste immagini che viaggiavano in tutto il mondo e che arrivavano ai ricevitori come questo.
Va bene, Fausto, complimenti, grazie, perché quello mi ci ha fatto la dedica qui per la radio, sempre gentilissimo.
Questo lo lasciamo,
ti ringrazio come al solito, perché
piacere.
Io ho anche il mondo in casa, c'ho anche il tuo volume, c'ho i tuoi libri, c'ho tutto. Quindi Fausto è sempre gentile, ringrazio Fausto e Valentina. Mi raccomando, chi vuole partecipare, anzi andateci, perché veramente chi non ha mai visto il MUMEC ad Arezzo, quasi quasi non dica di essere aretino, per carità, perché lo dovete vedere, perché anche per chi non si intende di elettronica o di quello che volete, vedete che troverete tante cose. Poi tra l'altro c'è Fausto che le spiega benissimo, però tante cose che dice guarda quello così.
Sono 50 storie tematiche che portano tutte a cellulare, ovviamente.
Bene, allora domani mattina alle 10 al MUMEC, che io, Fausto, ti ringrazio per la 15ª giornata mondiale della radio, e come sempre noi diciamo viva la radio.
E siamo divulgatori, quindi ovviamente
tu sei divulgatore, io sono radioamatore, mi fermo lì.
E quindi, credo che siamo in linea anche con i tempi moderni, con questo broadcasting che diventa podcast, che diventerà anche un'altra cosa domani, e quindi
E allora, se mi dai il tempo, quando chiudiamo, guarda, la chiudiamo proprio così come dobbiamo farla. Se riesco al volo, perché ci ho pensato ora, chiudiamo la trasmissione, ma sai cosa mandiamo in radio? Prova a pensare.
Una musica della radio?
Finardi.
Ovviamente, eccezionale.
La mandiamo, salutiamo tutti, ciao a tutti, grazie Fausto, appuntamento da domani.
Grazie a voi, grazie.
E ciao a tutti, appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Ciao ciao.
Grazie.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, in entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.